capitolo 23, da 2 a 12. E cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo Re. Pilato lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna». Ma essi insistevano: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo. E saputo che stava sotto il potere di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. Prima, infatti, fra loro vi era stata inimicizia. Siamo appena arrivati davanti a Pilato e gli accusatori di Gesù, cioè i capi del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi, in pratica tutto il Sinedrio, cominciarono ad accusarlo. Ecco, presentano le motivazioni per cui vogliono consegnare Gesù a Pilato perché esegua la loro condanna. Non chiedono nemmeno a Pilato di esaminarlo, di giudicarlo, ma soltanto di eseguire la loro condanna. Le motivazioni sono tre. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo. Secondo, impediva di pagare tributi a Cesare. Terzo, affermava di essere il Cristo Re. Chi sta leggendo il Vangelo sa che queste accuse non hanno appoggio, non sono vere. Metteva in agitazione il nostro popolo. Il popolo andava dietro a lui, sì, ma con ordine e con pace. Il popolo andava tutti i giorni di buon mattino nel Tempio ad ascoltarlo. Null'altro. Se questo vuol dire mettere in agitazione, sì, forse Gesù aveva scacciato dal Tempio i venditori, ma non aveva istigato nessuno a fare altrettanto o a compiere altri gesti. essi non avevano digerito questo gesto di Gesù e nemmeno il fatto che tutta la gente andasse ad ascoltare lui. Impediva di pagare tributi a Cesare. Lo avevano interrogato su questo argomento e Gesù non ha impedito di pagare i tributi, ha soltanto aggiunto: date a Dio quello che è di Dio. Non hanno saputo rispondere, non hanno saputo trovare motivo di condanna in quella frase, in quell'espressione. E affermava di essere Cristo Re. La terza accusa, questa, riguarda il discorso fatto al mattino presto in casa del sommo sacerdote, quando sono stati proprio loro, i membri del Sinedrio, a chiedere: sei tu il Re? No, sei tu il Cristo? Adesso al termine Cristo e si aggiungono Re. Perché? Perché sanno, come ho cercato di dirvi, che questi vari termini confluiscono, identificano un'unica persona, il Messia, il Cristo, il Re, figlio di Davide, figlio di Dio. Quindi di fronte a Pilato pronunciano anche questa parola, che essi ritengono più significativa per Pilato. Lui sarà certamente molto attento al termine Re. Il termine Re l'avevano adoperato i discepoli durante il corteo trionfale, quando hanno fatto salire Gesù sull'asino, puledro d'asina, per scendere il Monte degli Ulivi. Lì i discepoli cantavano: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Ma anche se i discepoli non l'avessero cantato, e forse il Sinedrio non l'ha nemmeno sentito, quel canto, comunque questo titolo Re è quello che si addice al Cristo, cioè al Messia. Così con questo termine essi cercano di passare di fronte a Pilato dall'ambito religioso delle accuse all'ambito politico, che poi non lo distinguevano nemmeno tanto, perché il Messia, che potrebbe essere un termine dell'ambito religioso, è anche dell'ambito politico per quello che essi s'attendevano dal Messia, confondevano, almeno noi oggi diremmo, confondevano un po' i ruoli. Certo, questo è un termine, il Re, che mette in allarme Pilato. Difatti Pilato interroga Gesù proprio su questo titolo. E San Luca ci riferisce soltanto questa domanda di Pilato. Probabilmente San Luca pensa di riassumere un po' tutto l'interrogatorio che Pilato può aver fatto a Gesù con quest'unica domanda: sei tu il Re dei Giudei? A San Luca non preme raccontarci una cronaca dettagliata, ma soltanto quei momenti che possono servire per la nostra crescita spirituale, per la nostra adesione al Signore. Sei tu il Re dei Giudei? È la domanda che riassume tutto, perché questa per Pilato è l'accusa più grave, quella che potrebbe richiedere un suo intervento. Perché se uno in Giudea si proclama re, vuol dire lesa maestà, perché in Giudea comandano i Romani, quindi c'è unica autorità, quella dell'imperatore, in questo momento Tiberio Cesare, rappresentato lì da lui, da Pilato. Quindi se uno si macchia di del reato di lesa maestà, certamente va incontro alla morte. Gesù risponde a questa domanda, è una domanda precisa, e Gesù ubbidisce, risponde all'interrogazione. Tu lo dici. Che cosa vuol dire questa risposta di Gesù? È come se Gesù dicesse sì, ma con riserva. Bisogna vedere cosa intendi tu con questo titolo, con questo termine. È importante quello che tu dici, ma secondo te che cosa vuol dire? Quindi Pilato capisce che Gesù non si vanta di questo titolo, che per lui non è un titolo che lo impegna ad essere contro l'imperatore. Anche qui San Luca riassume un po' tutta la risposta di Gesù con quest'unica brevissima frase, tu lo dici. E Pilato, da questa risposta di Gesù, capisce di non trovarsi di fronte a un concorrente. Capisce che Gesù questo titolo di re lo intende in un altro modo e non gli fa più paura. Pilato disse ai capi dei sacerdoti, cioè agli accusatori di Gesù, anche qui Luca riassume i tre gruppi con quest'unico che forse era il più agguerrito, i capi dei sacerdoti, e alla folla. Questa folla non è stata ancora nominata finora. Si vede che insieme con i capi si è radunata anche un po' di gente. Che cosa dice Pilato? Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Certo che per poter dire una frase del genere non basta quell'unica domanda e quell'unica breve risposta di Gesù. È Luca che le ha riassunte così. Non trovo alcun motivo di condanna. Quindi le accuse che voi avete portato a me non interessano, non trovano un riscontro effettivo. A Pilato non sembra che Gesù sia un sobillatore, non gli pare che impedisca di dare il dovuto a Cesare, non gli pare che il titolo di re sia in concorrenza a quello dell'imperatore. Quindi, dato che Pilato dichiara Gesù senza colpe, cioè che in lui non trovi nessun delitto degno di morte, fa sì che la responsabilità dell'eventuale morte di Gesù cada tutta sui giudei, così come San Luca ci lascerà capire dai vari discorsi che gli apostoli tengono e che lui ci riferisce all'inizio degli Atti degli Apostoli, per esempio 2:23, San Pietro che parla: voi, dopo che fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Voi l'avete ucciso, servendovi delle mani di empi, cioè dei pagani. Al capitolo 3:13, Gesù che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Ancora al capitolo 4:10, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Ancora 5:30, il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. E poi anche Santo Stefano 7:52, quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori. E poi ancora qualche altra volta, sempre nella stessa linea. E anche Paolo, sempre negli Atti degli Apostoli, parla in questo modo quando si trova di fronte al governatore Felice o Festo. In questo modo San Luca, che scrive per cristiani venuti dal paganesimo e in ambiente pagano come Antiochia e dintorni, San Luca così dà un annuncio chiaro e ripetuto che i cristiani non sono pericolosi per l'impero romano. Gesù non è stato ritenuto pericoloso da Pilato, che ce l'ha avuto davanti a tu per tu. Quindi anche le autorità romane non possono ritenere pericolosi i cristiani che vengono continuamente accusati dai giudei nelle varie città dove essi si trovano. All'inizio, difatti, le prime persecuzioni contro gli apostoli, i primissimi cristiani, vengono tutte dai giudei, non vengono dai pagani. Casomai sono proprio loro, i giudei, che sobillano i pagani contro i cristiani, come è avvenuto per Paolo ad Antiochia di Pisidia, a Iconio, a Listra ed Erbe, eccetera, e poi ancora nelle varie città della Grecia durante i viaggi missionari dell'apostolo. Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna, non è un delinquente, non è uno che si mette contro l'impero romano, non ho paura di lui. Ma essi insistevano, questa parola insistevano la troveremo ancora, non se ne danno per vinti, non ritengono buono il giudizio di Pilato. Costui solleva il popolo, riprendono la prima accusa, visto che l'ultima, quella che essi pensavano la più grave, non ha trovato l'attenzione di Pilato. Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea dopo aver cominciato dalla Galilea fin qui. È come dire che il pericolo di Gesù è molto, Gesù è pericoloso per un territorio molto esteso. Pilato dovrebbe verificare anche in altri luoghi. Solleva il popolo e nominano la Galilea, luogo dove Gesù ha cominciato la sua predicazione. Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo. Visto che non aveva commesso colpe lì a Gerusalemme, nella Giudea, dove era competente lui, allora può essere competente l'autorità del luogo d'origine, del luogo di residenza, diremmo noi, di Gesù. E l'autorità della Galilea, competente per la Galilea, è Erode. Allora Pilato pensa di cavarsela. Domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto il potere di Erode, lo rinviò a Erode, che per fortuna sua in quei giorni si trovava anche a Gerusalemme. Era venuto per la Pasqua, era venuto per altri motivi, era venuto sapendo che anche Pilato era a Gerusalemme, non lo sappiamo. Comunque, anche Erode si trovava nella sua fortezza di Gerusalemme. Pilato quindi dà a vedere ai capi dei sacerdoti che non si fida di loro, del loro giudizio e delle loro accuse. Mandare Gesù da Erode può suonare per loro una grave offesa. È come se Pilato dicesse: non mi fido di quello che voi mi dite, voglio sentire qualcun altro. E domanda da Erode. In questo modo Pilato riconosce autorità a questo piccolo re. Erode, San Luca ce l'aveva già detto al capitolo 9 del Vangelo, desiderava incontrare Gesù, e qui ce lo ripete. Erode si rallegrò molto. 9:9. Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Quindi Erode si rallegra, è contento che Pilato abbia avuto questa attenzione. È l'occasione che egli attende da parecchio tempo. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare. Desiderava vederlo. Non dice desiderava ascoltarlo. Erode ne aveva avuto abbastanza delle parole di Giovanni il Battista. Non desidera ascoltare nessuno. Erode non desidera cambiare la propria vita. Non desidera convertirsi. Non desidera nemmeno chiedere perdono a Gesù di aver fatto decapitare Giovanni. Desiderava vederlo perché sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Il motivo della sua gioia perciò è molto superficiale. Vuol vedere Gesù come per assistere a uno spettacolo. Un po' come anche certi giudei che da Gesù si aspettavano un segno dal cielo. Perché loro, a loro non bastava aver visto anche dei grandi miracoli a favore degli uomini. Volevano un segno così gratuito, al di fuori dell'umanità. Non segno di amore, ma segno di potenza. Qui anche Erode si mette in linea su questo modo di incontrare Gesù con molta superficialità per vedere un miracolo. Lo interrogò facendogli molte domande. Che domande saranno state se Gesù non gli rispose nulla? Non erano domande per la sua vita, altrimenti Gesù avrebbe risposto. Ma Gesù non gli rispose nulla. Gesù sapeva chi era questo Erode. Di lui aveva detto: andate a dire a quella volpe. Ricordate? Andate a dire a quella volpe. Mi pare che nel capitolo 13. Si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere. Poi non sappiamo se è vero che Erode lo voleva uccidere o se essi hanno tirato fuori questa scusa perché Gesù si allontani dal loro territorio. Egli rispose: andate a dire a quella volpe. Quindi Gesù conosceva Erode, sapeva quali erano i suoi desideri e qual era la sua furbizia. Ecco, io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani. E il terzo giorno avrà finito. Cioè Gesù manda a dire a Erode che lui ha già qualcuno a cui ubbidire e che non ubbidisce a lui, che la sua vita è già segnata dalla volontà del Padre. Oggi e domani scaccio demoni e compio guarigioni, cioè compio i gesti di amore di Dio, quelli che sono tipici del regno di Dio. E avrebbe potuto aggiungere Gesù, o Erode avrebbe potuto capire, questi sono, queste azioni di Gesù sono a vantaggio dei miei sudditi. Dovrebbe essere stato contento Erode che Gesù scacciava dal suo regno i demoni e che compiva guarigioni nel nel suo ambito, nel luogo dove lui comandava, quindi a favore dei suoi sudditi. Ma Erode probabilmente questo non l'ha capito, perché nel suo cuore non c'era amore per i suoi sudditi. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io vada per la mia strada. È necessario. È volontà di Dio. La parola è necessario vuol dire questo. È volontà di Dio che io vada per la mia strada. Tu non puoi dirmi cosa io devo fare. Me lo dice già il Padre. Perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Quindi non sarai tu a uccidermi qui in Galilea. Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Ma adesso siamo a Gerusalemme. Erode potrebbe anche decidere la sua morte. Gesù, qui trovandosi di fronte a lui, non gli rispose nulla. Così, se Erode conosce un pochino le scritture, può anche lui verificare che si stanno compiendo. Non aprì la sua bocca. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello e non aprì la sua bocca. Sempre il capitolo 53 di Isaia. E così ci riferirà ancora San Pietro nella sua prima lettera, che Gesù taceva. Era come agnello condotto al macello, che non apre bocca. Lo interrogò facendogli molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Questa domanda di Erode di vedere dei miracoli può richiamarci ancora la prima delle tentazioni che Gesù ha vinto nel deserto. La tentazione di fare dei miracoli a proprio vantaggio. Di che queste pietre diventino pane. Hai fame? Arrangiati, puoi, hai il potere, fa questo miracolo a tuo vantaggio. Qui, di fronte a Erode, certo, forse se Gesù avesse fatto qualche miracolo da accontentare la curiosità di Erode, Erode avrebbe potuto far qualche buona parola e avrebbe potuto liberare Gesù o insistere presso Pilato che lo liberi. Gesù continua a vincere quella tentazione di salvare se stesso, di adoperare la sua divinità, adoperarla per salvare se stesso. Ma Gesù sa che Dio è amore e quindi la sua divinità è amore, non è potere. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Sono venuti da Erode anche loro. A loro preme proprio che venga fatta la loro volontà, non che Gesù venga giudicato né da Pilato né da Erode. L'hanno giudicato loro. Insistevano nell'accusarlo. È la seconda volta che questa parola insistere viene adoperata qui da Luca. Allora Erode, con i suoi soldati, si fa aiutare dai suoi soldati, lo insultò. Si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. La curiosità non genera amore. La curiosità e la superficialità di Pilato, di Erode, lo porta a compiere questi gesti del tutto gratuiti. I motivi non li ha per insultarli. Gesù non ha dato motivo per essere insultato. Erode lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste. Che cosa significa questa splendida veste? È una veste come quella che avranno quei due uomini che si presenteranno alle donne nel sepolcro al giorno della risurrezione. Una veste splendida. Una veste bianca. Suo malgrado, Erode, con questa splendida veste, lui ha intenzione di prendere in giro Gesù, di insultarlo anche con un vestito regale. Ma in questo modo lui proclama chi è Gesù. Confessa pubblicamente che Gesù è degno di rispetto, di venerazione, di obbedienza, mettendogli addosso un vestito da re. E lo rimandò a Pilato. Cioè, anche Erode riconosce a Pilato autorità. Prima Pilato ha riconosciuto autorità a Erode. Adesso Erode riconosce autorità a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. Prima c'era inimicizia tra loro. Riconoscendosi reciprocamente autorità, sparisce la loro inimicizia, diventano amici. Perché San Luca ce lo dice? Questo è un effetto benefico della passione di Gesù? Da nemici, occupandosi di Gesù, diventano amici. Anche se il loro occuparsi di Gesù è piuttosto discutibile, il modo con cui lo fanno, comunque Gesù fa nascere amicizia o perlomeno toglie l'inimicizia. Lo hanno trattato male, ma lo hanno riconosciuto senza colpa, sia Pilato che Erode. Lo hanno riconosciuto innocente. E allora ecco un primo effetto della passione di Gesù, della sua sofferenza. Sparisce l'inimicizia tra i nemici, tra quelli che si occupano di lui e che, nonostante la loro superficialità, nonostante la loro volgarità e la loro indegnità, riconoscono che Gesù non ha